sera di in copertina ci sono le pecore, c'è una pecora nera, ci sono quei cittadini che questa sera non sono a vedere la partita, così mi hanno detto. Vai a scuola, cosa vai a fare a scuola? Mi hanno detto che stasera c'è la partita, ma la partita non ferma il mondo, soprattutto non ferma la fenomenologia di Hegel, e quindi vedo che le pecore nere ci sono. Hegel nella fenomenologia dello spirito, che ormai abbiamo imparato a conoscere, descrive il viaggio della coscienza, della sua coscienza personale, alla ricerca del sapere assoluto. E poi abbiamo anche scoperto che il sapere assoluto, l'assoluto, sono i valori che noi dobbiamo, con i quali ci dobbiamo identificare. La coscienza, scrive Hegel, si realizza attraverso tre momenti: il momento della certezza sensibile, quello della percezione e quello dell'intelletto. No, questo abbiamo studiato la scorsa settimana. E questi tre elementi, la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto, devono essere utilizzati in funzione della conoscenza. Bisogna imparare ad utilizzare i mezzi, bisogna imparare ad utilizzare la conoscenza. Dicevo che questi elementi, la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto, bisogna imparare ad utilizzarli, di conseguenza bisogna imparare a conoscere, questo è il piano della sensazione, bisogna imparare a capire, e questo è il piano della percezione, bisogna imparare ad applicarsi, e questo è il piano dell'intelletto, che sono anche le prime tre azioni, le tre azioni cognitive, cosiddette, no? Le tre azioni dell'apprendimento. Imparando a conoscere le sensazioni, a capire le percezioni, ad applicarsi con l'intelletto, lo spirito individuale impara a prendere coscienza, ci insegna la fenomenologia di Hegel. E quando lo spirito della persona, attraverso il conoscere, il capire, l'applicarsi, cioè attraverso le sensazioni, le percezioni e l'intelletto, prende coscienza, scrive Hegel, sale su un gradino superiore in cui può cominciare ad avere coscienza di se stesso, cioè a distinguere se stesso dalla molteplicità delle cose in cui finora era immerso, come in uno stato di alienazione. Questa parola, alienazione, poi sappiamo che avrà un successo successivamente notevole. Attraverso la certezza sensibile, il conoscere, attraverso la percezione, il capire, attraverso l'intelletto, l'applicarsi, lo spirito prende coscienza ed è portato a riflettere su se stesso e ad avvertire, scrive Hegel, tanto gli oggetti che lo circondano quanto gli altri spiriti che vivono intorno a lui. Quando lo spirito della persona prende coscienza, che cosa succede? Succede, scrive Hegel, che la coscienza avverte gli oggetti e gli altri spiriti che la circondano come un qualche cosa che la limita, come un ostacolo da superare. Naturalmente l'avvertimento dell'ostacolo da parte della coscienza è un fatto necessario e fondamentale, perché, scrive Hegel, il superamento di questo ostacolo determina il passaggio dalla coscienza all'autocoscienza. Attenti, questo significa che Hegel presume che la coscienza sia un ostacolo a volte. Che cosa significa? Beh, e il termine autocoscienza dà il titolo alla terza parte della fenomenologia dello spirito. Tra le varie parti della fenomenologia, l'autocoscienza è sempre stato, in questo capitolo, chiamiamolo così, ed è ancora la parte preferita, no? Dalle studiose e dagli studiosi, e spesso ha avuto un ruolo determinante questo capitolo sull'autocoscienza nell'interpretazione dell'intera opera di Hegel. Hegel stesso sottolinea l'importanza di questo capitolo e scrive: con l'autocoscienza siamo entrati nel regno originario della verità. La coscienza ha la propria chiave di volta solo nell'autocoscienza, in quanto concetto dello spirito. Che cosa significa? Dobbiamo scoprirlo. Naturalmente, questo capitolo, che è lungo, è ancora più ricco di spunti di riflessione e ancora più complicato da decodificare degli altri. L'autocoscienza, scrive Hegel, è la coscienza consapevole di essere se stessa, perché si rende conto di essere diversa e di essere contrapposta agli altri oggetti e alle altre coscienze. L'autocoscienza è la coscienza, scrive Hegel, consapevole di dover superare anche se stessa. E questa affermazione costituisce il primo importante spunto di riflessione, che è di grande attualità. È di grande attualità. Sentiamo spesso dire oggi, no, in coscienza questo non lo faccio, o al momento, perché no? Bisogna vedere che cosa si ferma, non in quel caso. No. Che cosa si blinda? No, bisogna vedere che cosa si esclude da quello che è invece il dibattito. Ora, l'autocoscienza, scrive Hegel, è la coscienza che sa superare anche se stessa, perché a volte la coscienza diventa un ostacolo a se stessa, un paravento che la divide dall'autocoscienza, scrive Hegel. La coscienza, quando diventa ostacolo per se stessa, favorisce, scrive Hegel, l'imporsi della dittatura della coscienza, che è un po' come dire: io la penso così e quindi in coscienza tutti dovrebbero pensarla come me. Ora, attenzione, no? Allude Hegel. Questo è pericoloso, no? A questo punto la coscienza diventa un ostacolo a se stessa. Che cosa significa questa affermazione che sembra, come avviene spesso nella fenomenologia dello spirito, un gioco di parole, no? La condizione della coscienza che si oppone alla dittatura della coscienza stessa. Che senso ha parlare della dittatura della coscienza? Guardate, è un tema di attualità su cui è necessario riflettere, e la fenomenologia dello spirito è un'opera quasi illeggibile, no? Lo sappiamo, sappiamo anche che ci sono dei motivi, ma è ricca di questioni, di spunti non risolti, innumerevoli volte commentati, su cui è necessario riflettere. Perché, insiste Hegel, è fondamentale il passaggio dalla coscienza, che è la comprensione della propria soggettività, all'autocoscienza, cioè alla consapevolezza che il soggetto ha una responsabilità collettiva. Guardate, è il dramma della coscienza di Zeno, no? Zeno dice: io di avere una coscienza collettiva non me la sento, allora sto nascosto, non dico nulla, cioè mi integro e via. No? In realtà è una grande autodenuncia, no? di una situazione. Perché contrariamente, scrive Hegel, il termine coscienza diventa una specie di parola magica che spesso viene invocata per garantirsi l'impunità. Quante volte abbiamo sentito dire: ho agito secondo coscienza, no? Spesso lo sentiamo dire questo per giustificare una posizione intransigente o per giustificarsi dall'aver eseguito un ordine, no? Hegel mette in guardia da quest'uso della coscienza, chiusa nella soggettività, che non sale il gradino dell'autocoscienza, che non assurge alla consapevolezza della propria responsabilità e che quindi dà spazio alla dittatura del principio della soggettività, che non si fa carico di alcuna responsabilità collettiva e tantomeno delle conseguenze che ne derivano. Una coscienza, allude Hegel, che non sa vedere in se stessa un ostacolo da superare per elevarsi all'autocoscienza, rimane troppo ristretta, troppo angusta, e quindi crea un'autolimitazione della responsabilità. Ci sono stati momenti storici, no, dove tutti, dalle più alte cariche ai semplici militari, si sentivano responsabili solo di fronte ai superiori, no? Che erano la coscienza, no? della nazione, dello Stato, del potere, no? Obbedito agli ordini e non responsabili di fronte alle conseguenze delle loro azioni, che quegli ordini, no? procuravano. La coscienza che supera se stessa e si fa autocoscienza, scrive Hegel, assume come caratteristica quella di prodigarsi nella mediazione e di farsi carico delle domande che vengono dalla società. Chi riceve un ordine, no, in coscienza, non deve eseguirlo, anche se sa che deve passare sul gradino dell'autocoscienza e dire: no, un momento, ma quest'ordine si è chiesto che cosa crea? Quindi passare sul terreno della mediazione, cioè ci siamo domandati che cosa comporta. Ecco, il passare dalla dittatura della coscienza all'autocoscienza, che è mediazione invece, cioè l'apertura di un dibattito, che poi magari andrà, no, bloccato, deluso, però, Hegel in questo passaggio ragiona con in testa una metafigura, no? Una figura più generale, che viene dalla cultura greca, su cui è dotto fin da Dubina, lo sappiamo, e anche noi, perché veniamo da un percorso sulla sapienza politica orfica. Questa metafigura è stata chiamata lo spirito della polis. Lo spirito della polis, voi sapete che la polis è la città, è la collettività. Se la coscienza diventa un principio inappellabile in politica, Hegel è molto attento a questa disciplina, cioè allo spirito della polis, che è il luogo dove dovrebbe trovare compensazione il conflitto delle diverse posizioni. Allora, allude Hegel, bisogna dire che coloro i quali si attengono alla dittatura della coscienza non devono entrare in politica, perché la loro coscienza non prevede alcuna responsabilità collettiva, nessun passaggio all'autocoscienza, ma solo l'osservanza dei propri principi o dei propri interessi. Facciamo un esempio che riguarda la situazione italiana, che fa riflettere tutti, no? Cioè, alla domanda di diritti e di doveri che viene dalle coppie di fatto, no? Sappiamo che esiste questo problema, no? In questo momento. Coppie di fatto che sono numerose, no? Nel nostro paese, in Europa. C'è chi risponde in coscienza che questi conviventi non possono e non devono avere né diritti né doveri, perché la famiglia è sacra, e quindi e questa famiglia non è, ma contemporaneamente costoro, le stesse persone, pensano in coscienza che quelle cittadine e quei cittadini sono fruitori di diritti che sono scritti nella Costituzione, perché la persona è altrettanto sacra quanto la famiglia. Ora, abbiamo saputo che le due ministre incaricate di scrivere un decreto legge sulle coppie di fatto, cioè sui diritti dei conviventi, hanno cercato in coscienza, ce l'hanno detto tutte e due insieme, di mediare e di far assurgere la coscienza, cioè il principio di soggettività, all'autocoscienza. Cioè, loro hanno applicato la fenomenologia di Hegel, no? Beh, noi la pensiamo diversamente, però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mediato, no, in modo da passare ad una posizione che è di intransigenza, ad una posizione di possibilità, di mediazione, perché è così che bisogna fare. Ora, nessuno se ne è accorto di questo fatto, no? No, non hanno citato Hegel, però hanno ragionato col buon senso, no? No, e quindi no, non c'era bisogno della fenomenologia di Hegel, no? Quindi, ora, quindi abbiamo saputo che hanno cercato in coscienza di mediare, quindi di far assurgere la coscienza, il principio di soggettività, l'autocoscienza, cioè alla consapevolezza della responsabilità collettiva, perché è un problema che esiste questo. Ora, sappiamo anche che c'è stata una vasta levata di scudi, no? Per affermare che in coscienza la convivenza di fatto non può essere equiparata a quella della famiglia, che è sacra, e questo in coscienza, secondo la dittatura della coscienza, deve valere per tutti, dovrebbe valere per tutti. Dovrebbe valere per tutti. No, allora, Hegel qui si arrabbierebbe molto, perché... Ora, purtroppo, nessuno ha presente, forse nessuno conosce, il capitolo terzo intitolato L'autocoscienza nella fenomenologia dello spirito, per cui si deve far diventare un problema di coscienza, di dittatura della coscienza, un tema che è di mediazione e che riguarda l'autocoscienza, perché c'è un vuoto legislativo. E questo è il problema, questo è il problema. Cioè, chi decide di entrare in politica, sostiene Hegel, non può esonerarsi in nome dei propri principi, in nome di una coscienza, direbbe Hegel, che non assurge ad autocoscienza, di ascoltare le domande, le richieste, i bisogni delle cittadine e dei cittadini. Perché la politica, allude Hegel, è mediazione, non è testimonianza. Non è testimonianza. Cioè, per la testimonianza, che è una cosa molto seria, che si dà con la condotta della propria vita, c'è il terreno sociale. Difatti in piazza a difendere la famiglia c'erano tutti i divorziati, le coppie di fanno, cioè, voglio dire, non tutti i nomi, forse qualcosa. No, questo è paradossale, tutto questo è paradossale alla luce della fenomenologia dello spirito, no? È paradossale, no? È che non si ragiona più secondo una logica, per cui ciò che è reale e razionale. Si fa le crociatine che diventano poi ridicole, complessivamente ridicole. Io alludo a quello che pensa Hegel, perché, no, leggendo questo capitolo che si arriva a questo. Quindi per la testimonianza, che la testimonianza si dà con la condotta della propria vita, allude Hegel, c'è il terreno sociale. E allora i membri della famiglia cristiana o di altre confessioni, la famiglia costituita sul matrimonio religioso, i membri della famiglia laica costituita sul matrimonio civile, i membri della convivenza di fatto costituita su un patto tra persone, devono, allude Hegel, competere in modo ideale secondo l'armonia vitale dei contrari, no? Di memoria ottica, per dimostrare che i principi in cui credono sono salutari per tutta la società. Cioè ciascuno competerà per dimostrare che il principio, no, da cui parte è un bene per la società. Non c'è uno scontro per affermare no, ragione io, ragione tu, no, cioè ognuno compete con i suoi principi. Io con i principi cristiani, io con i principi laici, no, io con i principi di patto, di convivenza, cioè ciascuno con i propri principi deve competere, deve passare dalla coscienza all'autocoscienza, no, insieme agli altri, perché il bene deve essere quello del migliorare la società, non di imporre alla società un modello, ma di migliorare, di andare tutti verso il bene, no, che è qualche cosa che riguarda tutti. Ora, è evidente che, quindi, per dimostrare che i principi in cui credono sono salutari per tutta la società, in questa pacifica competizione ideale, sostiene Hegel, la coscienza soggettiva assurge ad autocoscienza responsabile. Allora tutta la società per questo motivo diventa migliore. Lo so che è un discorso difficile da fare questo, da far sì che si socializzi tra i cittadini questo discorso. Quindi è perfettamente, cioè bisogna puntare su una competizione positiva di modelli. Questo è quello su cui bisogna puntare, no? Se no, non guardiamo al bene, perché ciascuno guarda al bene, guarda o non guarda al bene comune. Forse è questo il problema. È questo il problema. Forse si guarda ai voti in più, ai voti in meno. La dittatura della soggettività, cioè la coscienza che non sta nel gradino dell'autocoscienza, è in ogni suo aspetto, sostiene Hegel, incompatibile con l'agire politico, con lo spirito della polis. Perché, come ci ricorda Kant, Hegel cita Kant, la morale è fatta per la persona e non la persona per la morale. E questo monito, secondo Hegel, vale anche, forse a maggior ragione, per l'ideologia. Lo spirito della polis, anche l'ideologia deve contendere, anche le ideologie devono contendere in modo positivo per raggiungere il bene, no, non per accaparrarsi il potere. E il discorso Hegel lo fa soprattutto sull'ideologia, no? Cioè, le idee devono contendere, poi mediare, ecco, per raggiungere, per passare dalla coscienza all'autocoscienza, no? Non dire, no, se vinco, se non vinco io, no, può andare tutto a catafascio. No, questo è, quello è proprio il modo di non far passare la coscienza dalla, di bluffare, no? Sostiene Hegel. Cioè di entrare nella dittatura della coscienza. Guardate se la fenomenologia dello spirito non è di attualità, è chiaro che predica una morale, quindi magari non è di attualità per quello. Ora, questo monito, quindi, abbiamo detto, vale, e forse a maggior ragione per l'ideologia. Lo spirito della polis, ci ricorda Hegel, si vivifica nella competizione ideale tra le persone che devono concorrere al bene della società, al bene dello Stato. Per lui la società poi è lo Stato. Come descrive Hegel il percorso che porta la coscienza, il principio di soggettività, ad assumere il ruolo di autocoscienza, cioè la consapevolezza della responsabilità collettiva? Guardate sul punto 1 del repertorio. Hegel, per descrivere il tragitto che porta la coscienza a diventare autocoscienza, utilizza le famose gestalten, cioè le figure, che sono metafore, allegorie, lo sapete, icone, apologhi, parabole. A proposito di metafore, il tragitto che porta la coscienza a diventare autocoscienza, Hegel usa questa immagine, assomiglia alla Via Crucis. Conoscete la Via Crucis? Tutti avrete fatto una Via Crucis, no? Liturgica, no? Non so, poi è anche una metafora questa parola. Una Via Crucis, cioè si percorre un itinerario, che cos'è la Via Crucis? Che è stato già percorso materialmente da Gesù di Nazareth, no? Questo è la Via Crucis. E ci si ferma ad ogni stazione di fronte ad una figura, no? Di fronte ad una figura, avete presente questo? Di fronte ad un'icona che contiene lo spirito di Gesù. E ogni figura propone una riflessione attraverso la quale la coscienza soggettiva è chiamata, penetrando in quelle figure, ad assurgere ad autocoscienza, assumendosi la responsabilità di seguire materialmente quella vita, no? Davanti ad ogni figura della Via Crucis c'è lo spirito di Gesù. Noi dobbiamo far coincidere il nostro spirito con quello spirito, prendendo materialmente su di noi quell'immagine, per realizzarla nella realtà, nella società. Vi ricordo che dal punto di vista religioso Hegel parte da un presupposto di tipo luterano, protestante. Hegel cresce in quella cultura, non è una, anche se la Via Crucis appartiene, no, a tutta la cristianità, no? Però ecco, Hegel ha questa visione in cui il credente è sacerdote di se stesso, non c'è la mediazione no, di una gerarchia. Il credente di fronte alla Via Crucis deve necessariamente farsi carico di quell'immagine, personalmente, perché lui stesso è sacerdote, profeta, è re, no? Ecco, quindi c'è un rapporto diretto, no, con questa realtà, ecco, con la realtà divina. E quindi la sente molto forte, no, questa vicinanza. Guardate sul punto 1 del repertorio. Beh, la parola, l'espressione via crucis è molto significativa, no? C'è la via crucis come rito religioso, le avremo viste, ci sono delle via crucis che sono dei capolavori artistici, noi ci saremo soffermati a vedere quello, c'è il rito della via crucis, avremo partecipato a questo rito, qui a Grazia, ma poi è inutile che lo si dica, c'è una via crucis, la processione che è una via crucis con le sue immagini che si realizzano, quindi il modello del capitolo dell'autocoscienza di Hegel, no, si esprime, no, qui in una rappresentazione. E poi c'è anche la via crucis imposta dalle circostanze della vita, quante volte diciamo quell'esperienza è stata una via crucis, e anche in questo caso ci sono delle immagini, no, che si formano nella nostra coscienza e che fanno diventare la nostra coscienza autocoscienza, no? Prendiamo coscienza di fronte a determinate situazioni e quindi dobbiamo anche reagire. E scrivete su queste due situazioni quattro libri proposto. Il capitolo sull'autocoscienza della fenomenologia dello spirito si divide in due grandi sezioni contrassegnate dalla lettera A e dalla lettera B. Guardate sul punto 2 del repertorio. La parte contrassegnata con la lettera A del capitolo sull'autocoscienza ha come contenuto centrale la famosa figura del servo e del padrone. E l'abbiamo già citata l'anno scorso in finale di percorso, no? E la parte contrassegnata con la lettera B ha come contenuto centrale l'altrettanto celebre figura della coscienza infelice. Sono state soprattutto queste figure, queste due figure, ad attirare l'attenzione delle studiose e degli studiosi fin dagli anni immediatamente successivi alla morte di Hegel, che è avvenuta il 14 novembre del 1831. Tra le ragioni per cui Carlo Marx, un personaggio che noi incontreremo strada facendo e che uno di quei pensatori che parte da Hegel, no? Come guardate, tutti quanti quelli che verranno dopo non potranno fare a meno di prendere in considerazione Hegel. E tra le ragioni per cui Karl Marx, per esempio, si allontana dal gruppo dei giovani hegeliani, poi prossimamente capiremo chi sono questi giovani hegeliani, allora dovremo aprire un nuovo percorso, ma lo incontreremo, questo gruppo, ha un ruolo determinante. Vedete, l'interpretazione che Marx dà della figura del servo e del padrone. Nel Novecento la riscoperta della fenomenologia dello spirito è avvenuta attraverso il ruolo decisivo che studiosi e studiosi hanno dato al capitolo dell'autocoscienza. E se con i nostri percorsi approderemo prima o poi nel territorio del Novecento, ci renderemo conto che il tema dell'autocoscienza è un tema ricorrente. Nel cammino della coscienza che finora Hegel con il testo della fenomenologia ci ha fatto percorrere attraverso le fasi della certezza sensibile, della percezione e dell'intelletto, ci siamo resi conto che la verità è qualcosa di diverso dalla coscienza, cioè che la coscienza non è in grado di giungere ad un livello soddisfacente di conoscenza. Il soggetto e l'oggetto, nella coscienza individuale, chiusa nella soggettività, scrive Hegel, non coincidono ancora tra di loro. Sappiamo quindi che è necessario superare questo momento e passare al momento successivo, che è quello dell'autocoscienza. Hegel articola il capitolo dell'autocoscienza su quattro figure, su quattro allegorie, che costituiscono uno degli elementi più importanti e suggestivi della fenomenologia dello spirito, e sono la figura del servo e del padrone, abbiamo detto, la figura dello stoicismo, la figura dello scetticismo e la figura della coscienza infelice. Nell'autocoscienza, scrive Hegel, la coscienza non ha più un rapporto teorico con il mondo, ma viene ad avere un rapporto pratico ed attivo. Se ha un ruolo di mediazione, è un rapporto pratico ed attivo. E le quattro figure dell'autocoscienza servono per spiegare e per far capire il passaggio della coscienza dalla teoria alla pratica, quindi alla vita concreta. Nell'autocoscienza, scrive Hegel, la coscienza è convinta del proprio potere di dominio sul mondo o di opposizione ad esso, e le quattro figure, proprio per questo orientamento pratico, acquistano sempre più riferimenti sociali, culturali, politici e religiosi. Come si manifesta allora l'autocoscienza? Il primo manifestarsi dell'autocoscienza, scrive Hegel, avviene nel desiderio. Nel desiderio. La persona ha da sempre dentro di sé, scrive Hegel, il desiderio di imporsi su un'altra persona, costringendola così a riconoscere il proprio dominio, la propria signoria. L'autocoscienza, scrive Hegel, si sente appagata solo quando è riconosciuta da un'altra autocoscienza. Siamo così di fronte a due autocoscienze, a due individui, l'uno di fronte all'altro. Nel conflitto che esplode, il più debole, vedendosi vinto, accetta, scrive Hegel, di diventare servo dell'altro. La figura del servo e del padrone dà inizio ad una serrata dialettica, e anche sull'interpretazione di questa figura comincia a formarsi, abbiamo detto, il pensiero di Marx, abbiamo accennato prima. Marx, nei Manoscritti economici filosofici del 1844, formula una delle interpretazioni più note della figura del servo padrone, no? Descrivendo il rapporto tra l'operaio e il capitalista. Siamo ormai, guardate, nel pieno della rivoluzione industriale. In questo rapporto il lavoro assume un ruolo particolare, in quanto attraverso di esso l'uomo si oggettivizza, cioè diventa il risultato del suo lavoro, diventa una cosa, cioè si aliena. Ora, quando a suo tempo incontreremo Marx, studieremo questo concetto in modo più ampio e collegato a quello che è il percorso che Marx mette in gioco. Ora, all'inizio, scrive Hegel, il servo accetta di essere subordinato al Signore, ma tale rapporto è destinato a capovolgersi. Cioè il servo incomincia a capire che il padrone vive per il suo, del servo, lavoro. Capisce che la vita stessa del padrone dipende da lui. Cioè in questo modo il servo inizia il cammino della sua emancipazione fino a sostituire il padrone. Ora di questo se ne sono accorti prima i capitalisti degli operati, subito provveduto, dopo massa, subito capito. La figura del servo padrone ha come riferimento storico il mondo greco-romano, il mondo degli schiavi. Hegel ama fare questi riferimenti, lo sapete, perché la coscienza nel suo viaggio alla ricerca di se stessa, secondo lui, ripercorre le tappe già compiute dallo spirito nella storia dell'umanità. Ma il servo, scrive Hegel, nonostante la sua emancipazione attraverso il lavoro, è ancora dipendente dalle cose materiali. E la tappa successiva è quella che Hegel chiama la libertà dell'autocoscienza, cioè la libertà dalla dipendenza delle cose materiali. È lì poi che c'è stata la... Non si è completato poi il passaggio. Marx pensava che si completasse questo passaggio, invece non si è completata, perché si è capito benissimo che le cose materiali avrebbero incatenato tutti E questo il capitalismo l'ha capito benissimo, cioè ha preso benissimo dal capitale di Marx questo e ha fatto la sua lotta di classe. In realtà è il capitalismo che ha fatto una lotta di classe molto precisa e anche molto intelligente, tra virgolette, e in questo senso. Guardate sul punto 2. Qui dobbiamo chiederci, la fenomenologia dello spirito, vedete, pone molti spunti di riflessione. Quanto siamo dipendenti dalle cose, tra virgolette, soprattutto da quelle che non sono strettamente necessarie e che diventano uno strumento di alienazione e non sono utili per una pienezza di vita. Questo dobbiamo chiederci oggi. E dobbiamo anche domandarci però quali sono, secondo noi, le cose non necessarie che tuttavia risultano utili per la nostra evoluzione materiale e culturale, perché ci sono cose non strettamente necessarie che sono utili, ma dobbiamo fare una selezione. Dobbiamo fare una selezione tra quelle che sono le cose non necessarie e utili per crescere spiritualmente, dice Hegel, allude Hegel, in modo da non essere incatenati alla materia, agli oggetti, alle cose, no? Tempo fa dicevamo al consumismo, ora non si usa neanche più questo termine, no? Si usa siamo già in un momento opposto. Il tentativo di liberarsi dalle cose materiali non strettamente necessarie viene identificato da Hegel con la figura dello stoicismo. La dottrina filosofica dello stoicismo, noi lo abbiamo studiato a suo tempo, non ricordate? Toglie ogni valore al mondo esterno, e invece il mondo ce l'ha un valore, no? E bisogna però dargli il valore che ha, non un valore prettamente materiale. Lo stoico sta lontano dal mondo e dai suoi affari, chiudendosi nell'indifferenza, nell'apatia e rifugiandosi nella ragione. Ma la libertà dello stoico, scrive Hegel, è una libertà astratta. La sua apatia rivela mancanza di vitalità, cioè lo stoicismo fa dei discorsi edificanti, certo, ma rischia, scrive Hegel, di ingenerare noia, scrive proprio così, e è necessario quindi andare oltre questo momento, e ciò avviene, scrive Hegel, con la figura dello scetticismo, no? Dopo essere stati stoici diventiamo scettici. No? E lo scetticismo nel prendere autocoscienza, lo scetticismo, scrive Hegel, è l'esperienza reale di ciò che significa la libertà del pensiero. Lo scetticismo è, scrive Hegel, la realizzazione di ciò che nello stoicismo è contenuto implicitamente, cioè la negazione del mondo. Siamo scettici, neghiamo tutte le cose che il mondo ci propone. Lo scetticismo nega il mondo e quindi afferma la relatività delle cose materiali non necessarie e quindi dovrebbe esaltare la libertà del pensiero. Ma la coscienza scettica, scrive Hegel, attenzione, non è la coscienza universale, è una coscienza accidentale e singolare e quindi nel complesso la coscienza scettica è, scrive Hegel, un vaniloquio inconsapevole che oscilla continuamente da un estremo all'altro, cioè invece di negare il mondo alla fine lo scettico finisce per negare se stesso. E allora che cosa conclude? Conclude che non passa ancora l'autocoscienza. La figura dello scetticismo quindi conduce ad una riflessione che porta al suo superamento. Il superamento della fase scettica, scrive Hegel, porta all'importante figura della coscienza infelice. E guardate, questa è la figura più autobiografica, perché Hegel in questo momento ha dei problemi, no? Lo sappiamo quanti problemi ha, e quindi vive personalmente nella sua coscienza l'infelicità, no? I problemi che lo turbano quindi entrano, no, in questo gioco, che è in quest'opera, che è poi è un po' come un romanzo autobiografico. La figura, ma noi non siamo alieni da questo, anche noi, no? Chi è che non prova quasi quotidianamente la presenza di una coscienza infelice in sé? Quante cose ci sono che, in cui la figura della coscienza infelice appare? E quindi La coscienza, la figura della coscienza infelice, che è la più celebre, no? Insieme a quella del servo e del padrone, delle figure hegeliane. Per capire questa figura, scrive Hegel, è necessario tenere presente il mondo medievale a cui questa figura corrisponde, che è un mondo essenzialmente cristiano. E guardate, ora sappiamo che questi riferimenti storici, lo sappiamo, corrispondono alla convinzione di Hegel che la coscienza, nel suo viaggio alla ricerca di se stessa, ripercorre le tappe già compiute dallo spirito nella storia dell'umanità. Il viaggio della coscienza corrisponde alle tappe della storia del pensiero umano. Ciò significa implicitamente che lo studio, nel senso di studium et cura, della storia del pensiero umano, Hegel lo afferma continuamente nelle sue lezioni, è propedeutico al pensiero che conduce la coscienza all'autocoscienza. E questo lo ripetiamo perché oggi la fenomenologia dello spirito ha soprattutto un valore didattico. Nella civiltà medievale, ed in particolare nel monachesimo, scrive Hegel, la coscienza si sente divisa. Da una parte c'è in lei una forte tensione verso l'assoluto, verso Dio. Dall'altra essa non riesce a raggiungere l'unione con ciò che desidera. Si sente una coscienza finita e da qui, scrive Hegel, sente la sua infelicità. La coscienza infelice, scrive Hegel, rappresenta pienamente la coscienza legata alla realtà sensibile. La coscienza infelice determina la presa d'atto del peso delle cose materiali in funzione del desiderio del potere. Più cose ho, più valgo, mi domando. Allora, siccome ne ho poche, valgo poco, e allora ecco che la coscienza, no? La mia coscienza diventa infelice. Ma è giusto questo? È giusto fermarsi lì? Dalla coscienza infelice nasce la constatazione, scrive Hegel, che la felicità non dipende dal possesso delle cose in funzione del desiderio del potere, ma dipende dal riconoscimento dell'essenzialità delle cose. La coscienza infelice rappresenta, scrive Hegel, la coscienza che è alla ricerca del concetto, alla ricerca dell'essenza delle cose. Hegel ammette che questa operazione non è facile e la figura della coscienza infelice quindi perdura. Il perdurare della coscienza infelice determina però una situazione significativa. Perché permane il meccanismo della ricerca. Il meccanismo della ricerca determina una situazione significativa. Il perdurare della coscienza infelice porta in scena la ragione con i suoi limiti e le sue potenzialità. Ma la ragione, scrive Hegel, che scaturisce dalla coscienza infelice, per prima cosa ci suggerisce, per avere la consolazione, per trovare il significato della vita, per dare senso alle cose, la ragione per prima cosa ci suggerisce la via della religione, dice. E forse molti di noi abbiamo fatto questa esperienza, no? E la religione è l'argomento della terza parte della fenomenologia dello spirito. Uno dei capitoli, abbiamo detto, si intitola così, religione, che in sintesi anticipiamo prima di approfondire il tema della ragione che occupa la quinta parte dell'opera. Dobbiamo dire che per Hegel la religione non è l'astratto deismo, la religione universale degli illuministi, e neppure un postulato della ragion pratica, cioè una manifestazione della legge morale, come per Kant, e neppure un prolungamento dell'etica, come per Fichte. Per Hegel la via della religione è tracciata dal cristianesimo. E lui qui fa una professione di fede nella fenomenologia dello spirito. Dal cristianesimo. E ve lo ripeto, per lui il cristianesimo è quello della riforma. La riforma luterana, la riforma protestante. Il cristianesimo che scardina l'idea della religione tradizionale. Difatti il cristianesimo è venuto ad abolire le religioni, il religare, ma a dare invece valore alla fede, che non sta più già in un recinto.
ma che sorpassa, travalica invece. La storia del cristianesimo, scrive Hegel, e qui diciamo, Hegel è romantico, no? Cioè, è la sua generazione è quella, no? Rende conto dell'originalità che nella religione si manifesta, della genialità. Ricordate il genio del cristianesimo, Chateaubriand, no? Cioè, siamo in quell'ottica lì, no? C'è una genialità, no? Questa incarnazione di Dio nell'uomo, che no? È qualche cosa di geniale, di fortemente letterale, la letteratura dei Vangeli, la Via Crucis stessa, no? C'è tutto un meccanismo per cui è fortemente attratto, no? In modo intellettuale, no? Da questo fatto, in modo intellettuale. Quindi della genialità che porta all'autocoscienza dello spirito. L'incarnazione, il verbo, il logos, lui usa questo termine greco, il logos che si fa carne con il conseguente manifestarsi del cristianesimo, fa sì che lo spirito divino, il pneuma, percorra la storia dell'umanità e la religione, la fede cristiana, è quindi l'autocoscienza dello spirito. La persona con la religione, con la fede cristiana, per lui la religione è il percorso del cristianesimo, acquisisce l'autocoscienza spirituale e l'autocoscienza dello spirito innesca una dialettica per cui l'essere umano può cogliere il rapporto tra il finito e l'infinito, tra la coscienza limitata, infelice, e lo spirito infinito, immutabile. La coscienza è infelice perché aspira, scrive Hegel, ad avvicinarsi al concetto, a conoscere l'essenza delle cose. Ebbene, il cristianesimo indica il concetto immutabile, Dio. E quindi, con la fede, il soggetto si può avvicinare al concetto. E la singola coscienza trova se stessa nell'immutabile, diventa autocoscienza dello spirito e si identifica con lo spirito divino. È chiaro che lui parla non tanto di un'aderenza ad una chiesa, ma di un'aderenza alla letteratura del Vangelo. Questo è, no, quello che naturalmente concepisce per cristianesimo. E lo spirito, scrive Hegel, attraverso la religiosità dell'Antico Testamento, in cui il Dio trascendente appare come un giudice che condanna e castiga, porta all'esperienza cristiana in cui l'immutabile Dio assume la singolarità, cioè si incarna, diventa un essere umano in Cristo. Quindi, aderendo alla fede, la coscienza si fa pienamente spirito e giunge alla certezza, all'autocoscienza di poter penetrare ogni realtà, di essere ogni realtà. La coscienza che sa di essere ogni realtà quindi trova l'immutabile, trova il concetto, trova Dio, in se stessa lo trova e si attenua così la sua infelicità. Ma la ragione sa che la fede non è una certezza, ma è una speranza, dice Hegel. E allora lì il viaggio della coscienza deve continuare, no? A questo punto entriamo nei dogmi e lui naturalmente non vuole entrare nei dogmi, vuole dare una dinamicità al cristianesimo, alla figura di Gesù di Nazareth, no? Di cui ha scritto anche la storia, no? E tutta la sua formazione, la Tubinga è una formazione, no? Di questo tipo. E quindi allude Hegel, è comunque sempre la ragione, con i suoi limiti, nel bene e nel male, a dire l'ultima parola, ecco che Kant riemerge, no? E a dire l'ultima parola. E che cos'è la ragione? Secondo Hegel. E qual è l'itinerario della ragione verso il sapere assoluto? È l'argomento della quinta parte della fenomenologia dello spirito, è uno dei temi che tratteremo nel prossimo itinerario che è anche l'ultimo di quest'anno scolastico. Leggiamo ora un frammento tratto dal capitolo sull'autocoscienza. Noi non ci possiamo permettere, lo sapete, di leggere che piccoli brani, no, della fenomenologia dello spirito, perché per leggere in modo ampio la fenomenologia dello spirito ci vorrebbe un percorso che dura un anno intero. Ricordate la scorsa settimana, per leggere un pezzetto dell'introduzione abbiamo dovuto commentare e ricommentare per cercare di capire quello che ci voleva dire Hegel, perché erano due idee luminose, però nel modo con cui lui le dice, dando per scontato che noi conosciamo bene, Cartesio a memoria, le critiche di Kant a Menadito, è evidente che poi qualcosa ci sfugge, no? E quindi però riflettendoci noi capiamo che l'assoluto è già in noi, e che quindi non dobbiamo crearci degli alibi. La coscienza si deve mettere in moto, bisogna prendere coscienza, no? Non barricarci dietro al fatto che dobbiamo seguire il gregge, no? No, e dobbiamo andare oltre. Ora, questo frammento è la prima parte della sezione dedicata alla figura del servo padrone. Leggiamo questo frammento per mettere in gioco un ulteriore interessante concetto, ecco qui, che Hegel propone. La fenomenologia dello spirito, lo sapete, è una miniera di concetti su cui riflettere. Noi ci occupiamo di quei 4-5 concetti che sono i più importanti, quelli che oggi sono di un'attualità stringente. Stringente, perché dovrebbero essere usati anche oggi, no? Sul piano della politica, nella società. Quindi Hegel introduce la figura del servo padrone con un concetto fondamentale che hanno già sviluppato Kant e Fichte, cioè il concetto di riconoscimento. Guardate sul punto 3 del repertorio. Secondo il principio di riconoscimento, l'autocoscienza è tale solo quando è riconosciuta da un'altra autocoscienza, abbiamo detto. Kant ha definito il diritto, la disciplina del diritto, no? Come la disciplina della limitazione delle libertà dei singoli allo scopo di garantire la libertà di tutti, no? Cioè, noi dobbiamo limitare la nostra libertà, non prevaricare gli altri, se no non c'è libertà per nessuno, no? C'è soltanto la prevaricazione di qualcuno sugli altri. Fichte riprende la concezione kantiana sostenendo che la libertà è possibile se c'è un riconoscimento reciproco tra gli individui, in modo che ciascuno possa porre dei limiti alla propria libertà in nome della libertà di tutti. Ora, Hegel, nella sua opera, ribadisce in modo ancora più forte il valore politico, cioè nello spirito della polis, questa è la figura che usa, che ha il riconoscimento reciproco tra le coscienze, in modo da allargare l'area dell'autocoscienza, che è un bene per tutti. Più autocoscienza, cioè più capacità di mediazione c'è nella società, e meglio è. E voi capite che questo è un concetto importante, no? Da recuperare, perché la politica è qualcosa di positivo, e quando è mediazione, e quindi non possiamo lasciare che questo concetto si perda, no? Come sta succedendo, no? In questo modo, per tutta una serie di non prese di coscienza, cioè di passaggio all'autocoscienza, no? Quindi Hegel afferma e sviluppa questo concetto nell'opera intitolata Scienza della logica, che lo Stato ha il dovere di favorire l'allargamento dell'area dell'autocoscienza. Hegel allude al valore che ha, da parte delle cittadine e dei cittadini, lo studiare insieme, cioè allude al valore che ha il dare loro la possibilità di poterlo fare, cioè l'area dell'autocoscienza si allarga se i cittadini si aggregano per studiare. Questa è un'idea che arriva da Tubinga, dallo Stifter, no? Da quel tipo di educazione. E da quel tipo di educazione, guardate, che c'è anche nel cristianesimo della riforma luterana, no? Cioè le persone si aggregano nelle case per leggere insieme la Bibbia e per alfabetizzare, bisogna saperla leggere, quindi bisogna imparare a leggere e a scrivere. E qui questo nel XVI secolo era molto importante, che tutti i cittadini, i contadini, gli operai imparassero a leggere e a scrivere, per leggere la scrittura, per interpretarla, perché la scrittura è una figura che ha uno spirito e lo spirito ti arriva addosso, in modo positivo comunque, no? Capite? Quindi Hegel va visto, no? Anche la prospettiva politica di Hegel va vista in questa dimensione. Quindi lo Stato deve garantire che ci siano spazi perché i cittadini possano studiare insieme, studium et cura, per allargare l'autocoscienza. E questo è un concetto di grande attualità. La possibilità che cittadine e cittadini hanno di studiare insieme la storia del pensiero umano, cioè di mettere in atto una fenomenologia, favorisce processi di riconoscimento reciproco. Cioè che non significa essere tutti d'accordo, perché questo è la morte, cioè, già, tu, ma essere in grado di andare d'accordo, pur avendo idee diverse, questo è il problema che pone Hegel. Perché non bisogna andare tutti d'accordo, perché sennò la società perde di valore, perché il valore sta nelle diversità. No, Bellini si sarebbe tutti dopo, dice, no? Il dopo del Ferrone. Ora, quindi questo è il concetto che pone, che è un concetto molto importante. Quindi non essere d'accordo, ma essere in grado di andare d'accordo in una produttiva dialettica intellettuale. È chiaro che bisogna imparare ad usare la dialettica intellettuale per metterci in questa condizione, e quindi è chiaro che è necessaria una campagna di alfabetizzazione, se no non si salva la politica, lo Stato, l'Europa e il mondo, allude Hegel. Quindi una dialettica intellettuale, una situazione in cui l'autocoscienza riconosce l'altra autocoscienza. Ora leggiamo questo frammento. L'autocoscienza è in sé e per sé solo quando e in quanto è in sé e per sé per un'altra autocoscienza. Vedete com'è complicato quando scrive. Cioè, solo in quanto è qualcosa di riconosciuto, è questo che voleva dire, ma e lui, sapete, come al solito usa questo stile, che è uno stile, molto, è il suo stile, cosa volete, però è chiaro quello che lui vuole dire, è chiaro. Cioè, il concetto di questa unità dell'autocoscienza nella sua duplicazione, cioè il concetto dell'infinità, il quale si realizza appunto nell'autocoscienza, è un intreccio che presenta molti aspetti e ha molti significati. I momenti di questo intreccio, pertanto, devono essere rigorosamente distinti l'uno dall'altro, e in tale differenziazione, nello stesso tempo, devono sempre essere presi e conosciuti nel loro significato opposto, cioè come non differenti. L'ambiguità di ciò che è differenziato è insita nell'essenza stessa dell'autocoscienza. Secondo questa essenza, infatti, l'autocoscienza è infinitamente, immediatamente il contrario della determinatezza in cui è posta. L'esposizione del concetto di questa unità spirituale nella sua duplicazione ci presenta il movimento del riconoscimento. Vedete? È complicato, ma è chiaro quello che lui vuole dire. Noi dobbiamo necessariamente trovare spazi per studiare insieme. Lui pensa allo studio della Bibbia, delle letterature dell'Antico Testamento, le letterature del Nuovo Testamento, quindi ha una visione di questo tipo che danno sempre, no, anche a chi ha poca cultura una grande carica, no, per poi andare verso il bene. Lo pensa in senso politico, perché, no, quindi le interpretazioni che diamo di quel brano possono essere contrastanti, no, ma quelle interpretazioni contrastanti servono per misurarci gli uni con gli altri, per non essere d'accordo, ma per essere in grado di andare d'accordo e trovare la mediazione per far sì che sul terreno pratico noi andiamo verso il bene. Ecco il riconoscimento. Il riconoscimento. La difficoltà di lettura del testo della fenomenologia è evidente, lo sapete, va presa a piccole dosi. Hegel sostiene che il riconoscimento reciproco non solo segna il passaggio dallo stato di natura allo stato civile, poi lui prende questo concetto, lo porta sul terreno della politica reale, ma soprattutto indica il passaggio dalla naturalità allo spirito e poi lo porta sul piano individuale ideale. La persona, così com'è, con i suoi bisogni, con i suoi istinti, con le sue tendenze, è un essere naturale che tende a impossessarsi delle cose e cerca in esse la propria soddisfazione, ma, afferma Hegel, la persona si sente realizzata solo ponendosi in una relazione di mutuo riconoscimento con un'altra autocoscienza. Quindi non è che mi pappo tutto io, no, sono felice, la coscienza cessa di essere infelice quando tutti possiamo condividere e allora ecco che la felicità diventa collettiva. Ecco che l'autocoscienza diventa la realizzazione della politica. Ora, adesso noi utilizziamo la fenomenologia dello spirito in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E quindi le proposte di lettura non vanno tanto nei confronti di quest'opera di Hegel, perché ci vuole del tempo per leggerla, non ne abbiamo letto alcuni brani, lasciamola agli specialisti, chi vuole la può leggere, abbiamo dato anche dei, no, conoscete l'indice, lo conoscete a memoria, avete, voi sapete a grandi linee di che cosa si tratta, quando si parla della fenomenologia dello spirito. E guardate, a questo punto noi siamo in qualche modo dei cittadini abbastanza, da questo punto di vista, acculturati, si direbbe, perché quest'opera è fondamentalmente sconosciuta, forse anche perché dice delle cose e propone tutta una serie di questioni che vanno messe da una parte, no? Perché e danno fastidio al potere, è evidente, danno fastidio al potere e quindi a quelli che sono i meccanismi del potere, e quindi quest'opera è meglio non studiare, è meglio non leggere, è meglio non interpretarla, è meglio non prenderla in considerazione, perché se no chissà quali strane idee ci vengono in testa, che sono invece poi le idee che noi dovremmo applicare e che noi cercheremo di applicare, di prendere coscienza per passare sul piano dell'autocoscienza. Ora, facciamo un volo adesso sulle ali del ricordo di Agenore, di Ciro e di Erodoto. E noi adesso ci spostiamo dalla vita dell'Europa di Hegel ancora nella Magna Grecia, che è un posto che a noi piace, poi fa caldo, ora si possono fare i mani. E siamo ancora una volta quindi in un paese della Sicilia. Perché siamo qui? E che cosa c'entra Hegel e che cosa c'entra la fenomenologia dello spirito con un paese della Sicilia? Lo sapete, a noi quest'opera interessa soprattutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché appunto, vi dicevo, piuttosto che leggere la fenomenologia dello spirito, si può continuare a leggere la fenomenologia dello spirito utilizzando la letteratura, perché l'influenza che la cosiddetta estetica hegeliana ha avuto sulla letteratura c'è, no? E quindi c'è stata un'interpretazione da parte degli scrittori. Ora guardate, andiamo in un paese della Sicilia, un poeta del Settecento, a proposito di questo paese, ha cantato Amineu li poeti accento a cento, Amineo sono nati centinaia di poeti. Questo per esaltare la fecondità di geni letterari di questo paese, Mineo, che forse non abbiamo mai sentito nominare, se andiamo in Sicilia magari lo togliamo dalla nostra, no, attenzione, mettetelo, perché Mineo è una cittadina in provincia di Catania, non lontano da Catania dove noi siamo già stati, e a Mineo è nato nel 1839 ed è morto nel 1915 uno scrittore che si chiama Luigi Capuana. che incontriamo questa sera sul nostro itinerario. Ora, che cosa c'entra Luigi Capuana con Hegel e con la fenomenologia dello spirito? Guardate, prima di rispondere a questa domanda, visto che siamo qui, facciamo due passi per Mineo. Può darsi che in paese ci sia qualche indizio utile per rispondere alle domande che ci siamo fatti. Guardate, il paese di Mineo, se vi capita, visitatelo non solo in modo virtuale, ma anche realmente, se vi capita nella Sicilia, non è così lontana. Il paese di Mineo, so che a volte viene voglia di non andarci, ma questo non basta leggere il Vicerè e si capisce che bisogna comunque andarci. Il paese di Mineo si trova nella cosiddetta Sicilia pedemontana, no? 511 metri, dove quella è una di quelle altezze dove ci sono più posti abitati, no? La Sicilia non è solo il mare, è soprattutto il suo entroterra, che è molto affascinante, no? Che è molto affascinante. E Mineo si trova arroccato sull'orlo nord-occidentale dei Monti Iblei, guardate sul punto 4 del repertorio, occupa il luogo dell'antica Mene, che è un'antica città fondata da Lucezio, re dei Siculi, nel V secolo a.C. A Mineo si possono ancora trovare gli avanzi delle mura megalitiche e di tombe che hanno fornito materiale al Museo di Siracusa, poi, ma nel Medioevo Mineo è stata sempre una città demaniale e importante centro fortificato posto sulla sommità di due colli. Se avete poi trovato qualche immagine poi di questa città potete rendervene conto. Si entra in paese dalla settecentesca porta di Nolfo e in breve ci si trova sulla grande piazza Buglio, dove c'è il municipio, dove c'è la chiesa di San Tommaso, la chiesa dei Gesuiti, e l'antica loggia comunale. Oggi la loggia comunale è sede del circolo di cultura dedicato proprio allo scrittore Luigi Capuana. E sul fondo della piazza c'è un monumento a Luigi Capuana. A Mineo ci sono tanti monumenti, chiese, palazzi, e quindi si consiglia di leggere le pagine dedicate a questa cittadina che si possono trovare sulla guida della Sicilia, sulla guida del Turin, sulla guida, o sulla rete, sulla rete. A noi questa sera interessa la chiesa di Santa Agrippina, che si trova sulla piazza omonima, sulla piazza di Santa Agrippina, che è anche la padrona del paese. Guardate, il nome Agrippina non si concilia molto con la figura di una santa, no? Chissà chi è questa Santa Agrippina, no? È una santa che magari ci risulta poco nota a noi, e invece c'è una Santa Agrippina, chissà se è una di quelle sante vere oppure se è una di quelle sante metaforiche, no? E la storia, provate a fare una ricerca utilizzando l'enciclopedia o una raccolta di agiografie. Le agiografie sono le vite dei santi, delle sante, magari in biblioteca potete trovare, sulla rete trovate un sito sui santi, sulla rete c'è di tutto, soprattutto. È meglio che cerchiate i siti sui santi che altri siti. Poi la chiesa di Santa Agrippina è stata riconosciuta, è stata ricostruita dopo il terremoto. Voi sapete, ecco il terremoto del 1693, vedete che in Sicilia ricorre puntualmente questo terremoto e questa data, perché ha distrutto tutto quel terremoto e da quel momento è stato ricostruito quasi tutto, eh? Ed è stato ricostruito tutto con uno stile particolare che poi è diventato il famoso barocco siciliano, che è famoso in tutto il mondo e che anche noi apprezziamo. E su un edificio trecentesco è stata ricostruita, il quale a sua volta era costruito su un più antico edificio sacro. In una cappella della chiesa, posta in una nicchia, c'è la statua in legno policromo di Santa Agrippina, che viene portata poi in processione, lo sapete, queste grandi manifestazioni della religiosità popolare, no? Che sono importanti anche per capire, ecco, lo spirito del popolo. Una statua del 1500 che è attribuita a un certo Vincenzo Antifel, scultore in legno, non so chi sia, ma a noi interessa il nome Agrippina, E siamo a Mineo proprio per incontrare Luigi Capuana, il quale, ecco, vedete che troviamo qualche dato, il quale ha utilizzato questo nome per dare forma poetica a uno dei suoi personaggi. Guardate che è uno dei più importanti personaggi femminili della letteratura italiana, e non solo. E dove lo troviamo il personaggio di Agrippina? Beh, andiamo con ordine. Insomma, allora, naturalmente si consiglia, vedete sul punto 4, di fare una visita più approfondita a Mineo, utilizzando la Plante, la guida della Sicilia, andate a vedere dov'è, la rete, e poi buon viaggio. Può darsi che capitiate da quelle parti, se vedete l'indicazione Mineo, non dite cos'è, ma dite ecco Mineo, e andate, ecco, lì. Mi è capitato più volte, che molti me l'hanno detto, siamo andati lì perché ne avevamo parlato, siamo andati e abbiamo visto l'altro e non c'era nessuno, eravamo gli unici turisti, quindi la cosa era molto godibile, perché no, questo voleva dire che no, si stava con una grande tranquillità, era tutto nostro, e quindi, perché tutti si concentrano sui siti che sono, invece in Italia ce lo sentiamo dire in continuazione, c'è l'arte dappertutto, poi però dappertutto dove? Bisogna indicare molto concretamente dov'è questo dappertutto attraverso percorsi di cultura, intellettuali, di alfabetizzazione culturale, non così a caso. Ecco, in un senso, perché poi uno quando va lì va a cercare delle conferme a quello che già sa, e allora ecco che nascono, come dice Hegel, le figure nella nostra coscienza, che servono per passare all'autocoscienza. È chiaro questo concetto? Le figure culturali. Ora, a Mineo e nella campagna di Villa Santa Margherita, dove la famiglia possiede le terre, lo scrittore Luigi Capuana è sempre rimasto legato a questo paese, anche se ha girato poi, abitato altrove, è stato anche nostro concittadino Luigi Capuana. Capuana rievoca questa terra con grande affetto nelle sue opere, nei ricordi d'infanzia usciti postumi nel 1922, e di questa terra ne fa lo scenario per i suoi romanzi Carpiddu del 1890, Cordella del 1907, di molte novelle e soprattutto del suo romanzo più noto, quello che viene considerato il suo capolavoro, Il Marchese di Rocca Verdina, eccolo qua, 1901. E della poesia e del folklore della sua terra, Capuana è sempre stato un appassionato cultore, dalla giovinezza fino in tarda età. Guarda, a Mineo, durante la spedizione garibaldina del 1860, di lì sono passati anche i garibaldini, ricordatevi che siamo in celebrazione garibaldini, Garibaldi è nato nel 1807, siamo nel 2007, quest'anno celebreremo anche noi, ecco, questi 200 anni garibaldini, già cominciamo ora. Capuana è stato segretario del comitato insurrezionale nel 1860, e in attesa di Garibaldi è stato uno degli organizzatori, dei picciotti che poi hanno combattuto per l'unità d'Italia. E nel 1870 a Mineo è stato ispettore scolastico, poi consigliere comunale ed è stato due volte sindaco, nel 1872 e nel 1885. Guardate, Capuana è stato un ottimo sindaco, dicono le cronache, tanto che i suoi concittadini lo hanno ricordato per lungo tempo più come sindaco, provvido e intelligente, che come scrittore. Per molto tempo a Mineo, quando qualcuno andava a cercare Luigi Capuana, dicevano che il sindaco, non lo scrittore, no? Perché, ecco, si ricordavano, ecco, di questo. Ma Capuana non vive sempre a Mineo, ci torna nel 1902 per poi rimanervi fino alla morte, perché vuole poi morire, andare a morire lì, come Erodoto, in qualche modo, nella Magna Regia. Luigi Capuana fa parte, lo sapete, della grande triade degli cosiddetti scrittori veristi siciliani, con Giovanni Verga e Federico De Roberto, che noi abbiamo già incontrato, no? Non so quanti di voi hanno cominciato a leggere Il Viceré, se vi capita di farlo, leggete Il Viceré di Federico De Roberto. Noi incontreremo anche Giovanni Verga e a suo tempo, il prossimo anno, perché lo utilizzeremo, penso, non lo so, immagini. Di questi tre, Capuana, Verga, De Roberto e Capuana, Capuana è stato il più irrequieto, il più giramondo, il più eclettico. C'è un episodio particolarmente illuminante in questo senso. Negli anni in cui ha frequentato l'università a Catania, il giovane Capuana diventa collaboratore ed amico di Leonardo Vigo. Leonardo Vigo è un personaggio importante, è uno studioso che ha messo insieme un'ampia raccolta di canti popolari siciliani per dimostrare l'esistenza, sulla scia della scuola poetica siciliana, quella fondata da Federico II alla metà del 1200, di una lingua siciliana importante, autonoma dal volgare toscano che sarebbe poi diventato la lingua nazionale italiana. Lui rivendicava che anche la lingua della scuola poetica siciliana era degna di diventare una lingua nazionale. Guardate, lo studente Capuana, per avvalorare la tesi di Vigo, comincia a contraffare con grande abilità canti popolari siciliani che spaccia come testi d'epoca normanna. In uno di quei canti inserisce addirittura un verso di Dante: donne caviti intelletto d'amuri. Lui costruisce un documento dove c'è una poesia che dice così. Ora, questi documenti sono così ben contraffatti che anche i dottissimi studiosi di letteratura medievale, come Alessandro D'Ancona, cadono nel tranello, come per l'estate di Modigliani, cadono nel tranello e disquisiscono a lungo. C'è stata una disquisizione che è durata qualche anno. Se il celebre verso della canzone Donna cavete intelletto d'amore sia una reminiscenza in Dante dell'anonimo poeta siciliano, o se il verso siciliano sia un calco della poesia di Dante. Ma comunque pensavano che fosse originale quel documento, no? Poi lui viene fuori e dice no, ce l'ho costruito io. Ed è una cosa interessante che rimanda anche ad una parte di cui parleremo. Cioè, questo episodio illustra molto bene l'intraprendenza, l'estro, l'esuberanza, la vitalità che Luigi Capuana ha messo nella sua attività letteraria per oltre 50 anni. Capuana è stato romanziere, noveliere, drammaturgo, poeta, giornalista, critico letterario e teatrale, studioso e teorico di estetica, di sicilianistica, è una materia che lui chiama così, perché cioè, scrittore di fiabe e novelle per ragazzi, e anche di libri per la scuola, cioè, novelle per ragazzi, novelle edificanti, si è interessato di fotografia, di incisione, di ceramica, e perfino con particolare interesse di spiritismo, che era qualcosa che lo incuriosiva molto, no? Anche in modo ironico, ma lo incuriosiva. Difatti questo argomento lo inserisce in tutti i suoi romanzi, no? E crea dei personaggi che sono dei personaggi in cui si crede o non si crede, no? Ma ecco, questo serve per creare una certa suspense. Ora, nel 1864, vincendo con ostinazione l'opposizione dei familiari, che lo tenevano sotto, sotto una rigida disciplina, anche forse lui ha subito anche questo fatto e lo ha fatto subire ad altri, poi vedremo di che cosa si tratta. Capuana lascia l'Università di Catania, dove è studente, un mediocre studente alla facoltà di legge. Lui dice, ma io non ho... continua a dire, ma io non voglio studiare, io voglio scrivere, voglio fare il giornalista, voglio fare lo scrittore, non voglio fare l'avvocato, voglio andare a studiare legge, cosa serve. E un giorno decide, se ne va, ma insomma in casa, capite, siamo in una famiglia siciliana dell'Ottocento, e viene a Firenze, si trasferisce a Firenze, vuole seguire la sua vocazione letteraria. Lui si trova un posto come critico teatrale al quotidiano La Nazione, che forse avete sentito nominare, e sulla Nazione, la Nazione di quei tempi, pubblica la sua prima novella, quando La Nazione pubblicava novelle, di Capuana, Il Dottor Cimbalus, La prima di una serie di circa 300 novelle, lui scrive per la Nazione 300 novelle, escono, e quando i giornali servivano anche da inserti letterari in cui poi si leggeva, no? Qualcuno che sapeva leggere. A Firenze naturalmente frequenta gli artisti che ci sono in questo momento a Firenze, no? Firenze in questo momento è una città dove si ritrovano gli artisti da tutta l'Italia, da tutto il mondo, e lui li frequenta, gli artisti del caffè Michelangelo, che è il caffè dei macchiaioli, e nei salotti letterari fiorentini conosce personaggi importanti, Gino Cappoli, Leardo Leardi, Giovanni Prati, e anche il suo compaesano Giovanni Verga, si incontrano lì, nonostante forse poi anche Verga era dalla Sicilia, era venuto verso nord, di cui diventa amico fraterno, perché è chiaro, no? Parlavano la stessa lingua. Capuano a Firenze legge le opere di Balzac, di Émile Zola, e conquista una solida autorevolezza come critico teatrale. Scrive sulla Nazione, fa critico teatrale e quindi commenta. Dopo un ritorno a Mineo, Capuana riparte, questa volta va a Milano, ancora più a nord, dove viene assunto come critico teatrale al Corriere della Sera, quindi il giornale ancora più importante. E nel 1879 esce la prima edizione del suo primo romanzo importante, che si intitola Giacinta, di cui si consiglia la lettura, che fa scatenare un vivace dibattito per l'argomento un po' scabroso, alla Émile Zola, un argomento un po' scabroso. E quindi la corrente verista viene vista un po'. Nel 1888 Capuana si trasferisce a Roma, dove viene chiamato a insegnare letteratura italiana alla facoltà di magistero, e a Roma rimane più di 13 anni. A Roma conosce D'Annunzio, con il quale non va molto d'accordo, Pirandello, incontra Zola, con il quale invece va molto d'accordo, e incontra anche la signorina Adelaide Bernardini, che poi sposerà più tardi a Catania, testimone Giovanni Verga. Nel 1902 l'Università di Catania propone a Capuana la cattedra di lessicografia e stilistica, e lui accetta e quindi torna in Sicilia. Nel 1914 viene messo a riposo per raggiunti limiti di età, e l'anno dopo muore. E come abbiamo detto, Luigi Capuana ha prodotto moltissime opere, l'elenco è lunghissimo: romanzi, novelle, saggi, articoli. Fra queste opere spicca il romanzo Il Marchese di Rocca Verdina. Sulle storie della letteratura possiamo leggere che Capuana ha messo in chiara luce la sua personalità di critico e di scrittore nell'affermazione dell'estetica hegeliana. Di solito troviamo questo appunto, ma nessuno ci spiega che cosa significa. Che cosa significa? Abbiamo appena studiato l'importanza del passaggio dalla coscienza all'autocoscienza, e sappiamo che questo passaggio avviene attraverso una serie di figure che abbiamo studiato. Le figure che Hegel propone sono presenti nel nostro spirito individuale e corrispondono alle tappe, alle stazioni, se volete, riferite alla Via Cruz, che lo spirito universale ha già compiuto nella storia e che ciascuna persona deve ripercorrere perché la coscienza assurga all'autocoscienza. La persona deve mettere a fuoco queste figure presenti nella coscienza individuale, perché la loro messa a fuoco permette l'adesione con lo spirito universale, la presa d'atto dell'autocoscienza. Ora, qual è allora il ruolo dell'arte, della letteratura, secondo l'estetica hegeliana? Le arti, la letteratura, devono favorire il manifestarsi delle figure, perché nel passaggio da una figura all'altra la coscienza possa sorgere all'autocoscienza verso il sapere assoluto. Ora, il romanzo intitolato Il Marchese di Rocca Verdina è un esempio significativo dell'applicazione delle estetiche hegeliane in letteratura. Le figure più importanti espresse da Hegel nel terzo capitolo della Fenomenologia dello Spirito emergono nel testo di Capuano: la figura del servo padrone, la figura dello stoicismo, la figura dello scetticismo, la figura della coscienza infelice si intrecciano nel testo del romanzo in modo che la lettrice e il lettore possano compiere un itinerario propedeutico dalla coscienza all'autocoscienza. Chi è il Marchese di Rocca Verdina? A te. Il Marchese di Rocca Verdina vive nelle sue terre di Sicilia, un proprietario terriero, con la prepotenza, la cocciutaggine, gli arbitri dei suoi disavoli, che furono soprannominati baluomini, siamo in una situazione che... Nel palazzotto dove abita solo, con la vecchia balia che si chiama Mamma Grazia, egli ha tenuto con sé per 10 anni Agrippina Solmo. Ecco Agrippina. Agrippina Solmo è una contadina, una bella contadina, che ha dedicato al padrone la sua gioventù, la sua bellezza, innamoratissima di lui, come se fosse una schiava, ecco la figura del servo del padrone. Il marchese non la vuole sposare, naturalmente, per non correre il rischio di disonorare il suo nobile casato, sapete, così era. E Agrippina è una figura storica, ecco l'immagine dello stoicismo. Cioè, capisce questo fatto e accetta questa situazione. Cioè, lei stessa accetta questa situazione, è cosciente, cioè è una figura storica in questo senso. Ecco, le figure del... Cioè, prende coscienza in questo modo, no? Per lei è quasi impossibile che avvenga. Lei si adatta a rimanere in quella posizione, no? Allora, che cosa fa il Marchese? Il Marchese la dà in moglie a un suo devoto fattore, Rocco Criscione, esigendo però, state attenti, che entrambi giurino davanti al crocifisso di vivere come fratello e sorella. Perché Agrippina è la donna sua. Quando però, qualche tempo dopo le nozze, gli nasce il dubbio che Rocco e Agrippina abbiano violato il giuramento, il marchese che cosa fa? Si apposta di notte dietro una siepe e, mentre Rocco Criscione passa sulla mula, avete presente questa scena tipicamente siciliana, lo uccide con un colpo di lupara. Del delitto però viene accusato, lui la fa da furbo, Neli Casaccio, che già aveva minacciato Rocco perché apparentemente gli insidiava la moglie. A questo punto inizia il romanzo. Il romanzo inizia qui, no? Questo ci viene raccontato. Dai. A questo punto inizia il romanzo, che è la storia della lotta segreta e feroce tra il marchese e il suo rimorso, cioè la figura dello scetticismo e la coscienza infelice si intreccia. Il rimorso, che rimorde la sua coscienza, lui non passerà mai all'autocoscienza. Questo antefatto rivive, riflesso come in uno specchio stregato nella coscienza del marchese, che cerca di liberarsene prima nella confessione, ecco la religione, no? Nella confessione. E quando la soluzione gli viene negata, perché il prete che lo confessa gli nega la soluzione, pretende da lui che lui non può dire nulla perché è in confessione, ma che lui vada da giudice e confessi il suo delitto, poi gli darà la soluzione. Quindi, quando la soluzione gli viene negata, però il marchese non fa così, perché lui si sente superiore. E allora, invece di andare a confessare, lui nega ogni fede religiosa. Perché? Quindi se la rifà con Dio, che pretende questo da lui, no? Dopo il delitto, il marchese decide di sposare Zosima Muñoz, che ha amato nell'adolescenza e che ora vive con la madre, la sorella in miseria, perché questa è nobile, allora la può sposare. Anche Agrippina passa seconde nozze con un pastore, mentre il marchese si dà una vita piena di attività per non ricordare, ma il ricordo del suo delitto ritorna in lui di continuo, nell'immagine di un crocifisso abbandonato nel mezzanino della casa che sembra che si sposti e che lo perseguiti questa figura, nei discorsi sullo spiritismo dell'avvocato Aquilante, il quale lui pensa di andare ad interrogare l'anima di quello che è stato ucciso per chiedergli qualcosa, nei racconti dei contadini che vedono riapparire Rocco sul luogo dell'assassinio. Quindi c'è tutto un clima molto particolare, suggestivo. Lo scenario del racconto poi è un paese rampato, che assomiglia a Macondo, ma questo è per... cioè al paese di cent'anni di solitudine, paese sperduto, secco, abbandonato. Ecco, questo Rabbato è un po' un Macondo italiano prima di García Márquez, attenzione, perché poi il Capuano non lo conosce nessuno, noi la nostra letteratura non la conosciamo, mentre vedete ha delle implicazioni importanti. Rabbato, che è un paese arso, immiserito da 16 mesi di siccità, quindi di grande attualità, no? Che screpola la terra, che fa morire persone e bestie, che è un cattivo presagio, no? L'angoscia che scaturisce dalla coscienza infelice del marchese si confonde con l'attesa della pioggia, sembra influenzare negativamente tutto quel posto, che i fedeli invocano in processione, flagellandosi, no? Finalmente le nubi salgono sul cielo di Rabbato, la pioggia scroscia, la terra verdeggia e fiorisce, Zosima diviene marchesa di Rocca Verdina, l'innocente Neri Casaccio, poveretto, muore in carcere e viene considerato lui l'assassino, muore anche Don La Giura, che è il prete che in confessione ha conosciuto il delitto del marchese, ma il marchese, sebbene libero quindi da ogni timore, no? E da ogni testimone, non può sottrarsi al suo giudice segreto, che lo persegue, da questa immagine della coscienza infelice, che lo assedia e lo spinge alla pazzia. Zosima, che dalla follia del marito apprende il suo delitto, lo abbandona. E allora soccorrerlo, pietosa, stoica, accorre vicino a lui chi? Agrippina, che gli sta a fianco finché alla pazzia furiosa succede il silenzio, perché il padrone diventa ebete e nei suoi occhi spiritati si legge solo il presentimento della morte e si capisce che Agrippina a questo punto diventa lei la padrona della situazione. Ecco, la figura del servo padrone, anche se poi viene allontanata dai ben pensanti, perché... Ma leggiamo l'incipit di questo romanzo e poi potete leggerlo in quest'ottica, tenendo conto di queste chiavi di lettura, perché se non ci sono queste chiavi di lettura non si capisce la validità. Guardate che il verismo italiano, noi lo prendiamo, lo consideriamo così, no? Diciamo sì, racconta la realtà, ma in realtà i veristi italiani sono influenzati dall'estetica italiana e la applicano a modo loro, no? Dandogli un senso a queste figure, no? E anzi, costruiscono delle... La leggibilità è chiaro, se leggiamo la seconda... C'è l'avvocato, annunziò mamma Grazia affacciandosi all'uscio. E siccome il marchese non si voltò né rispose, la vecchia nutrice, fatta a pochi passi nella stanza, esclamò: marchese, figlio mio, sei contento? Avremo finalmente la pioggia. Infatti lampeggiava e tuonava da far credere che tra poco sarebbe piovuto a dirotto e già rari goccioloni schizzavano dentro all'aperta vetrata del terrazzino. Il marchese di Rocca Verdina, con le mani dietro la schiena, sembrava assorto nel contemplare lo spettacolo dei fitti lampi che si accendevano nell'oscurità della serata, seguiti dal quasi non interrotto reoboare dei tuoni. C'è l'avvocato, riprecò la vecchia accostandosi. Egli si scosse, guardò la nutrice e parve, percepisse soltanto dopo alcuni istanti il suono della voce di lei e il senso delle parole. Fallo entrare, rispose. Poi, all'atto della vecchia, che accennava di voler chiudere la vetrata, soggiunse: chiudo io. Si udì subito lo sbattere di pochi goccioloni sui vetri che tremavano scossi dall'aria agitata dalle ondulazioni del tuono. La tavola era sparecchiata, un lume di ottone a quattro becchi illuminava scarsamente la stanza. Il marchese non poteva soffrire il petrolio e continuava a servirsi degli antichi lumi a olio per l'uso di ogni sera. Soltanto nel salotto, e perché gli erano stati regalati dalla baronessa di Novomorto, sua zia paterna, si vedevano due bei lumi di porcellana a petrolio, ma non venivano accesi quasi mai. Egli preferiva le grosse candele di cera dei candelabri di argento a otto bracci che ornavano colà le console dorate nelle rarissime circostanze in cui doveva ricevere qualche persona di conto. Con l'avvocato Guzzardi non occorreva, era di casa, veniva tutte le ore, entrava fino in camera se il marchese si trovava ancora a letto. All'infoschirsi del viso si sarebbe detto che quella visita, quell'ora, con quel tempaccio, non riuscisse molto gradita al marchese. Rimasto in piedi, accigliato, mordendosi le labbra, affondando le dita tra i folti capelli neri, egli si era voltato verso l'uscio, attendendo. L'avvocato gli incuteva una specie di paura da che si era dato agli esperimenti spiritici. Un giorno o l'altro quei diabolici esperimenti, povero avvocato, lo avrebbero fatto abbattire. Fortunatamente, fino allora, la sua intelligenza si era conservata benissimo, perciò il marchese continuava ad affidargli tutte le sue liti, tutti i suoi affari. A Rabato dove trovare un altro avvocato più esperto e più onesto di un aquilante del Sardi? Bisognava prenderlo così com'era, con quelle sue stravaganze, che infine provenivano da troppa dottrina, latinista, grecista, filosofo, teologo, giurisconsulto. Egli era stato meritatamente in grandissima, era tenuto meritatamente in grandissima stima anche nei paesi vicini. Peccato che sia ammattito per gli spiriti, dicevano tutti. Il marchese non era giunto ancora ad esclamare così, ma quelle magherie, come le chiamava, lo impensierivano per l'avvenire. E quantunque egli fosse incerto se si trattasse di operazioni diaboliche o di fantasticaggini e allucinazioni, non poteva difendersi dal senso di paura che in quel momento lo turbava più forte, forse perché il vento, i lampi e i tuoni imperversanti fuori influivano sui suoi nervi e accrescevano l'effetto della solida e invincibile impressione. Quando l'alta e magra figura dell'avvocato comparve sulla soglia dell'uscio, quasi ritagliata sul fondo dell'altra stanza rischiarata dal lume portato a mano da mamma Grazia, il marchese si sentì correre un lieve brivido ghiaccio da capo a piedi. Visto a quel modo, gli parve più alto, più magro, più strano, con la scialba faccia interamente rasa, col lungo collo fasciato dal nero fazzoletto di seta, le cui punte formavano un piccolo nodo davanti, con le falde dell'abito nero che gli scendevano oltre il ginocchio, coi calzoni neri quasi aderenti alle secche interminabili gambe, con quelle stecchite braccia che si agitavano in ossequioso saluto. Buonasera, marchese. Anche la voce, che sembrava uscisse dalle profonde cavità dello stomaco, parve più cupa dell'ordinario al marchese, che rispose con un cenno del capo e un gesto della mano invitante a sedere. Pareva dovessimo avere chissà che tempesta, invece, esclamò Don Aquilante, per questo non ho voluto rimettere a domani la buona notizia che posso recarvi. E appena il marchese si era seduto dal lato opposto della tavola, Don Aquilante riprendeva: finalmente ci siamo. Il marchese spalancò gli occhi interrogando: Neri Casciano sarà arrestato questa notte? Ma, fece quelli, la voce gli moriva improvvisamente nella gola. La deposizione della moglie di Neri ha finito di convincere il giudice istruttore. Il mandato di arresto è stato firmato 4 ore fa e consegnato al brigadiere dei carabinieri. Vedete, marchese, se io mi ingannavo nelle mie illusioni. Che cosa ha detto quella donna? Ha confermato le testimonianze di Rosa Standa, di Paolo Giorgi, di Michele Stizza. Neri aveva esclamato più volte: se Rocco Fliscione non smette, gli faccio fare una fiammata. E quando si convinse che non smetteva di insidiargli la moglie, tutto si spiega, tutto è chiaro, e possiamo ricostruirci la scena. Egli lo ha atteso sulla strada di Margitello, nascosto dietro la siepe di fichi d'India, dove la strada fa gomito. Era passato da Margitello la mattina, fingendo di cacciare da quelle parti. Salute, compare Neri, salute, compare Rocco. C'è la testimonianza del Bovaro. Se stasera tornate a casa potrò ripassare da qui, faremo la strada insieme. Non vi scomodate, compare, tornerò molto tardi. Abbiamo pure la testimonianza del garzone di Santi di Maura, che udì queste parole e intervenne nel discorso dicendo: la vostra mula sta la strada meglio di voi e non ha paura dei fanghi di Margitello. Con la mia mula andrei anche all'inferno, rispose Rocco. E dicono che la strada sia peggio. In paradiso dobbiamo andare con la grazia di Dio. Risposto così, Neri Casaccio si allontanò, chiamandosi dietro il cane. Egli stesso ha deposto che il garzone di Santi di Maura ha detto la verità. Il garzone non ha saputo riferire se l'intonazione di quelle parole sia stata semplice, naturale, con qualche accento di ironia, ma l'ironia ha dovuto esservi. Rocco, scherzando, parlava della strada dell'inferno e Neri parlava del paradiso, per non dire apertamente: ti manderò all'inferno io questa notte. Nessuno però ha visto Neri Casaccio. Capisco, voi marchese vorreste la certezza assoluta. In questo caso non ci sarebbe stato bisogno del giudice istruttore, né di tanti testimoni per raccogliere un indizio qua, un altro là, e aggrupparli, confrontarli, svilupparli. Neri Casaccio è furbo, cacciatore di mestiere, figuriamoci, ma il faccone, alla lingua lunga, gli faccio fare una fiammata. Quando la minaccia segue il fatto, che cosa si può chiedere di più? Parlando, Don Aquilante aggrottava le sopracciglia, storceva le labbra, sgranava gli occhi, agitava le braccia, tenendo combaciati l'indice e il pollice delle due mani, allargando le altre dita con gesto dimostrativo, da uomo che vuole aggiungere evidenza alle sue ragioni. E incupita la voce nel pronunciare queste ultime parole, si era arrestato, fissando in viso il marchese che lo guardava con occhi smarriti, pallidissimo, umettandosi con la lingua e labbra inaridite. È venuta da me l'altra mattina la povera vedova di Rocco, rispose Don Aquilante, vedendo che il marchese stava zitto. Sembrava la Madonna addolorata. Non avrò pace fino a che gli assassini di mio marito non saranno in galera. Perché dice assassini? Domandò il marchese. Perché lei crede che siano stati più di uno? Il colpo di fucile è stato uno. Che ne sappiamo? Uno quello che ha ucciso, e nessuno ha udito nella notte, neppure quel corpo. Don Aquilante socchiuse gli occhi, scosse la testa e fece una lunga pausa. Di tratto in tratto, quasi spruzzati per forza, pochi goccioloni sbattevano sui vetri simili a tutti i grandini, ma i tuoni rimbombavano con lunghi echeggiamenti tra le grida di gioia della povera gente smaniante per la pioggia nelle scoscese viuzze intorno alla vasta casa di Rocca Verdina, isolata da ogni lato e quasi arrampicata a quell'angolo della collina di Rabbato che aveva in cima le torri dell'antico castello rovesciate dal terremoto del 1693. Vedete che il terremoto del 1693 entra sempre negli affari di Sicilia dappertutto. Dalla parte del viale che conduceva lassù la casa di Rocco Verdina aveva l'entrata a pian terreno, mentre dal lato opposto la facciata di pietra intagliata si elevava con tre alteri piani sulle povere casette di gesso dalle quali era circondata. Gli altri lati, a mezzogiorno e a tramontana, seguivano la limpida elevazione del terreno e davano a chi guardava l'impressione che l'edificio si fosse sprofondato per un avvallamento della collina. Il terrazzino della sala da pranzo rispondeva a ponente, il vento impetuoso lo investiva di faccia. Durante la lunga pausa il marchese aveva osservato con crescente inquietudine l'atteggiamento dell'avvocato, che tenendo socchiusi gli occhi e scotendo la testa, sembrava ragionasse da sé, sottovoce, poiché di tratto in tratto agitava le labbra quantunque non ne facesse uscire nessun suono. Per conto mio, disse Don Aquilante, destandosi improvvisamente dalla concentrazione che l'avevo fatta mutire, io sto tentando un'inchiesta più concludente dell'istruttoria del processo. Ma forse è ancora troppo presto. Non parliamo di queste sciocchezze. Scusate, avvocato, se dico così, lo interruppe il marchese. e avete torto. Don Aquilante, col viso rischiarato da un orgoglioso sorriso di compatimento, appoggiava i gomiti sulla tavola, incrociava le dita delle mani e le faceva sostegno al mento, intanto che con voce cupa e lenta rispondeva: «L'ho veduto ieri per la prima volta. Non ha ancora coscienza di essere morto. Accade così per tutti gli uomini materiali. Erra per le vie del paese, si accosta alle persone, si interroga, si indispettisce di non ricevere risposta da nessuno. Sì, va bene, ma io non amo ragionare di queste cose», tornò a interrompere il marchese, che però non riusciva a nascondere il suo turbamento. «Lasciamo in pace i morti». «Invece i morti soffrono di vedersi dimenticati. Io lo attirerò verso di me, lo interrogherò per sapere proprio da lui. E quando sarete arrivato a sapere, che valore avrà la vostra testimonianza? Non voglio testimoniare, ma sapere, unicamente sapere. Ecco, io avevo già appreso per altre vie che l'assassino è stato uno solo, appiattato dietro la siepe di fichi d'India. Il nome, ho chiesto, non me lo hanno potuto rivelare per leggi inviolabili del mondo di là, di cui noi ignoriamo la ragione». «Ah!» fece il marchese. «Ma se quel che voi volete darmi a intendere fosse vero, non rimarrebbe più nessun delitto impunito e il governo potrebbe abolire la polizia». «È un'altra questione», rispose Don Aquilante. «Lasciamo andare, non vi convincerete mai, mai, mai. E poi la Chiesa proibisce queste operazioni diaboliche. È provato che si tratta di inganni del diavolo. Vi siete lasciati invischiare, così dotto come siete, ma già con gli altri dotti, incappate negli errori più di noi ignoranti. Non direte così tra qualche mese. Oh, vi prego di lasciarlo in pace, cioè di lasciarmi in pace», si corresse il marchese. «Penso all'arresto di Neri Casciano, se il giudice istruttore si è deciso a ordinarlo. La giustizia umana fa quel che può, o prove evidenti o indizi che conducano ad una prova morale, non ha altri mezzi, e così spesso condanna qualche innocente. Non lo fa apposta, è raro e umano mestre, ma nel caso nostro è difficile che sbagli. Rocco era un bravo uomo, non aveva nemici. Chiassone, sì, Donaiolo anche, da chi aveva preso moglie però gli piaceva di scherzare, ciononostante. La stessa moglie di Casaccio ha detto al giudice istruttore: tempo fa, è vero, mi si era messo attorno, non mi dava lettere, mandava ambasciate, quando non avevo occasione di parlarmi lui stesso. Ed io, siete pazzo, santo cristiano, non faccio un torto a mio marito, povera ma onesta. Poi si è chetato, e mio marito lo sapeva, e non lo minacciava più, erano tornati amici. Ha detto si era chetato, sarà stato vero? La donna ha interesse di scusare se è il marito. Si era chetato, mormorò il marchese, e strizzò gli occhi, levandosi da sedere. Respirava fortemente, quasi sentisse mancare l'aria della stanza. Aperti prima gli scuri dell'imposta, spalancò poi la vetrata e si affacciò al terrazzino. Don Aquilante lo raggiunse. Dietro le nuvole diradate sospinte dal vento, sembrava che la luna corresse rapidamente per il cielo. Al velato chiarore lunare i campanili e cupole delle chiese di Rabato si scorgevano nettamente tra la bruna massa delle case affollate nell'insenatura della collina. Tutto un tratto il vasto silenzio fu rotto da una ronca voce che gridava quasi imprecando: 100.000 diavoli al palazzo dei Roccaverdina! Oh, oh! 100.000 diavoli alla casa dei Pignataro! Oh, oh! 100.000 diavoli alla casa dei Crisanti! Oh, oh! È la zia Mariangela, la pazza, disse il marchese, ogni notte così. E il grido, rispondeva Rocco, con una specie di cantilena feroce. Suo marito la tiene incatenata come una bestia, rispose Don Aquilante. Dovrebbe mischiarsi nell'autorità, farla rinchiudere in un manicomio. La pazza tacque. Il vento aveva già spazzato le nuvole, il temporale si era allontanato, con gli stessi lampi che incendiavano un largo spazio di cielo verso Aidone, dietro le colline di Barzino. Sempre così, sarà un gran guaio anche quest'anno, disse Don Aquilante. Buonanotte, marchese. Il marchese stava per rispondere quando un altro grido, acuto, straziante, gli arrestò le parole in gola. Figlio, figlio mio! E la moglie di Neri Casaccio, esclamò l'avvocato, voltandosi verso il punto da cui il grido veniva. I carabinieri sono andati ad arrestarlo, guardatela, nella piazzetta dell'orfanelle. al chiarore della luna, essi poterono scorgere il gruppo dei carabinieri che conducevano via l'arrestato. E l'affettuoso grido della moglie di Casaccio vibrò di nuovo dolorosamente nell'oscurità tra il sibilare del vento che riprendeva violentissimo. Figlio, figlio mio. Ora, nella biografia di Luigi Capuana, guardate, qualcosa fa da spunto autobiografico per comporre questo romanzo. Guardate, Capuana descrive in modo incomparabile il rimorso. E poi, se leggete questo romanzo, ve ne accorgete. Questo procedimento del rimorso, cioè la consapevolezza tormentosa del male commesso. Per cui non possiamo fare a meno di pensare che lui abbia vissuto nella sua coscienza qualcosa di simile a quello che prova. Chi non ha provato rimorso in vita sua, d'altra parte? In modo naturalmente molto meno drammatico di quello che ha provato il marchese di Rocca Bellina. Però noi sappiamo che dal 1875 al 1892 lo scrittore Luigi Capuana ha avuto una relazione con Giuseppina Sansone, una giovane domestica che serviva in casa Capuana. Quindi vedete che si riproduce una situazione. Giuseppina, che ricalca il personaggio di Agrippina, viene poi sistemata con un matrimonio di convenienza con un suo padre, no? Anche con il suo consenso, perché neppure per lei, come per Agrippina che è vittima, è concepibile uscire dal suo stato subalterno. E chissà, forse però Capuana avrebbe voluto fuggire con questa persona, ma guardate, per Capuana non si è trattato di una relazione superficiale, perché a Giuseppina Sansone, che è diventata un personaggio famoso nella storia della letteratura, è passata alla storia della letteratura, però, questo personaggio, perché a Giuseppina Sansone, che era analfabeta, lo scrittore ha indirizzato, c'è un epistolario, lettere appassionate, e per lei ha composto versi d'amore scritti in dialetto. Infatti c'è un famoso epistolario di Capuana a Giuseppina Sansone, che è fatto di lettere d'amore appassionate e di poesie scritte per me. Stupisce in un uomo di sensibilità e moralità moderna, non come Capuana, un simile comportamento di tipo feudale, no? Dove il sentimento si scontra con le durezze delle differenze di classe. Guardate però, state attenti, che il fatto è che il sistema delle baronie, la famiglia di Capuana, non avrebbe mai permesso, no? A un certo punto lui minaccia, è talmente forte che non è facile da scalfire, è durato a lungo, sotto forme diverse permane ancora oggi il sistema delle baronie. E Capuana ha il merito di dare una testimonianza letteraria nella quale si denuncia in modo netto e si impone una riflessione su questo problema, ma poi chi legge purtroppo, chi legge poco. La figura della coscienza infelice fa emergere, abbiamo detto, il tema della ragione. E che cos'è la ragione secondo Hegel? E qual è l'itinerario della ragione verso il sapere assoluto? La ragione è l'argomento che conclude la prima parte, la parte teorica della fenomenologia di Hegel, ed introduce la seconda parte di carattere pratico, dove emerge il tema dello spirito. Il tema della religione lo abbiamo visto introdotto. Questi temi, la ragione e lo spirito, li tratteremo nel prossimo itinerario. L'ultimo itinerario che si svolge a scuola, guardate, poi c'è anche un itinerario conviviale, E quando andremo all'itinerario conviviale ci sarà una brevissima lezione, quindi accorrete numerosi anche all'itinerario conviviale, perché ci sarà una quinta lezione su Hegel, c'è anche un materiale, c'è anche un repertorio e trama, perché così facciamo 30. E guardate, l'ultima di quest'anno scolastico, il prossimo itinerario ci porterà a fare ancora un rapido viaggio nell'Atene del VI secolo a.C. e anche un rapidissimo viaggio addirittura nella Cina del VI secolo a.C. Ma voi sapete che la Cina è vicina, quindi in una città considerata l'Atene del fiume Giallo. Quindi fate salire la coscienza sul gradino dell'autocoscienza responsabile e correte a scuola. La scuola è qui per l'ultima tappa, che vede
questi due brevissimi viaggi, l'ultima tappa di quest'anno scolastico 2006-2007. Buonanotte.